per passare a un nuovo argomento molto serio che avevo già preannunciato e ho trattato anche nella prima parte, ho cercato di spiegare per sommi capi nella prima parte di questa puntata dell'ottavo giorno. Ovvero il prematuro e forse fuori luogo entusiasmo da parte dei politici e di parte della stampa Savasandir a gioco facile, ovviamente al fatto che sia così per ritorno d'immagine, ritorno anche elettorale, ma anche di una base dell'elettorato che forse non è andata a leggersi, per carità, e non è una colpa, non tutti hanno diciamo il tempo necessario, per fortuna però ci stanno dei giornalisti il cui compito e il cui lavoro è quello di andarsi a leggere un po' le carte e vedere che spesso e volentieri le cose non stanno così, quindi a leggere il tweet di Zingaretti che ho letto prima, i decreti propaganda Salvini non ci sono più eccetera eccetera, o a leggere alcuni titoli che sono stati anche di Repubblica, del Corriere, sono insomma davano l'impressione che i decreti sicurezza fossero stati proprio cancellati. In realtà il verbo da usare non è proprio cancellare, ma semmai modificati, ecco, questo forse potrebbe essere più corretto, e soprattutto modificati in una parte che è quella che riguarda l'immigrazione, mentre in un altra parte che riguarda, come vi ho detto, il DASP urbano, addirittura quello è stato pure diciamo implementato, quindi oppure il reato di blocco stradale o i picchetti davanti alle fabbriche, davanti alle aziende, insomma tutta quella parte là non è stata toccata. Allora, siccome la materia è diciamo non è proprio semplicissima, andiamo a vedere un po' punto per punto che cosa è stato modificato, qual è il diverso approccio al tema immigrazione su questi nuovi decreti. Per farlo abbiamo ai nostri microfoni Eleonora Camilli, che è la giornalista di Redattore Sociale, che ha fatto un bellissimo articolo dal titolo Migranti, ecco come il nuovo decreto immigrazione modifica i decreti legge Salvini. Lo leggete a www.redattoresociale.it. Insomma, ci spiega un po' punto per punto quali sono le differenze con la precedente legislazione. Eleonora, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Grazie a voi.
Allora, Eleonora, insomma, io partirei subito da un piccolo spoiler, se me lo consenti. Il fatto che utilizzare il verbo cancellare è veramente fuori luogo.
Assolutamente, sono d'accordo con quanto hai detto prima. Tra l'altro, la richiesta di abrogare e quindi cancellare i decreti Salvini veniva da più parti, è venuta negli ultimi anni da diverse associazioni che si sono accorte di quanti danni stava facendo quella legislazione. Nei fatti quello che è stato messo in campo è una modifica in alcune parti dei due decreti sicurezza che poi sono convertiti nella legge 132, però l'impianto normativo resta lo stesso.
E io, leggendo un po' diversi commenti in rete, prima ho letto quello di Federica Borlizzi che dice: attenzione, questi comunque è importante capire che i decreti precedenti in realtà avevano radici ancora precedenti, scusami il gioco di parole, nell'approccio che aveva Minniti appunto al problema, sì, di immigrazione e sicurezza, quindi i 2DL appunto del 2017, e poi appunto si è arrivati ai Salvini appunto del governo giallo-verde. Che diverso approccio c'è? Perché comunque, ok, cancellare abbiamo capito è un termine improprio, modificare, quando si modifica una cosa vuol dire che si sta avendo un approccio diverso a quella tematica. Che approccio diverso, se c'è ovviamente, hanno avuto questi nuovi decreti nei confronti del tema immigrazione?
Allora, io direi che le modifiche hanno comunque degli aspetti molto positivi e vanno ad intervenire su alcuni problemi reali che si erano creati a partire dai decreti sicurezza Salvini. È giusto, come dice Federica Borlizzi, che è un'avvocata di alter ego, ricordare che comunque anche in precedenza c'erano stati dei decreti sicurezza, in particolare lei fa riferimento alle misure Orlando Minniti. Nello specifico, parlando delle modifiche del nuovo decreto immigrazione, tra l'altro la prima cosa da sottolineare è che viene abolita la parola sicurezza, e questo sicuramente è un un principio positivo, perché si cerca di guardare all'immigrazione appunto non come un problema di ordine e sicurezza, ma di accoglienza e integrazione. Da questo punto di vista, secondo me, le parti sicuramente più interessanti e più importanti sono quelle che riguardano sia la protezione, quindi l'introduzione di una nuova fattispecie di protezione, che è la protezione speciale e che in parte ripristina la protezione umanitaria che era stata abolita dal decreto Salvini, sia tutta la parte dell'accoglienza. Ora cerco di spiegarlo in maniera semplice. I decreti Salvini nei fatti avevano appunto abolito la protezione umanitaria, che era una forma di protezione che permetteva di far stare regolarmente delle persone che non rientravano nelle fattispecie della protezione internazionale, l'asilo o della protezione sussidiaria. Abolendo la protezione umanitaria, nei fatti era moltiplicato il numero degli irregolari sul territorio. Questo creava un problema anche da un punto di vista dell'accoglienza, perché nei fatti i decreti Salvini avevano eliminato la possibilità di far entrare in accoglienza i richiedenti asilo, in particolare nello SPRAR. Nello SPRAR potevano accedere solo le persone che avevano ottenuto la protezione internazionale, quindi l'asilo, e i minori non accompagnati. Chi era ancora in fase di procedura e quindi di richiesta d'asilo poteva essere accolto solo nei centri di accoglienza, come per esempio i CAS, centri di accoglienza straordinaria. Che cosa succedeva? Che comunque in questo modo si favoriva l'accoglienza in grandi numeri, in grandi centri, a scapito dell'accoglienza in piccoli numeri quella, diciamo, favorita dagli enti locali. Il nuovo decreto immigrazione agisce anche su questo, cercando di riportare l'accoglienza a un tipo di accoglienza di concerto con i territori, quindi con i comuni e gli enti locali, e favorire appunto quella in piccoli numeri, che in un momento di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo sicuramente è un fattore positivo. Questi sono, diciamo, i punti che secondo me sono più interessanti. Un altro punto che
si è parlato molto, Eleonora, perché si è parlato molto, sì, scusami se ti interrompo, dell'approccio diverso, perché ce ne hanno parlato veramente fino allo sfinimento delle navi ONG per salvare appunto i migranti che facevano la traversata del Mediterraneo. Lui stesso è andato a processo, ma adesso è stato rinviato, e insomma veramente il dibattito pubblico si è arenato per mesi e per mesi su queste navi. Nei decreti, sì, appunto, lui ne ha fatto una questione, Salvini ne ha fatto una questione ovviamente personale, e c'erano delle maxi multe milionarie qualora si avvicinassero appunto ai porti italiani. In realtà anche qui c'è un misunderstanding, non è stato cancellato questo approccio, è diverso sia nell'entità della multa, però il concetto multa rimane sempre, che mi pare d'aver capito si passa, cioè in mezzo adesso, da adesso in poi, c'è un magistrato che deve decidere.
Assolutamente, il nuovo decreto immigrazione interviene anche in materia di limitazione o divieto di transito delle acque, nelle acque territoriali italiane. Ovviamente cambia l'approccio. In questo caso il ministro dell'Interno può adottare un provvedimento di limitazione di concerto con i ministeri della difesa e delle infrastrutture, però questo divieto non è previsto per le operazioni che vengono immediatamente comunicate alle autorità italiane e alle autorità dello Stato bandiera e che vengono condotte nel rispetto delle norme di diritto internazionale. Nei fatti è quello che accade sempre quando una nave soccorre un'imbarcazione in distress. Di solito si lancia appunto l'SOS, si chiede, si fa subito la comunicazione all'MFCC, che è il centro di coordinamento delle autorità competente. Si passa, come dicevi giustamente tu, dalle sanzioni sul piano prettamente amministrativo a quello penale, quindi la violazione potrà essere verificata da un giudice, cioè la garanzia di un giudice. Nei fatti quello che per esempio le ONG che fanno soccorso in mare sottolineano è che rimane questa idea di criminalizzazione del soccorso in mare. Tutti dicono noi queste operazioni le facciamo nel rispetto del diritto internazionale sempre, perché sottolineare che ci può essere un divieto o comunque mantenere una multa. Le multe milionarie non ci sono più, però ci sono multe che vanno da un minimo di 10.000 a 50.000 euro. Quindi nei fatti il principio rimane. L'approccio è leggermente diverso, ma è comunque punitivo ed è su questo che si concentrano le critiche maggiori a questo tipo di modifica.
Sì, non scordiamoci, Leonora, che dal governo giallo-verde si è passati al governo giallo-rosso. Io ero un somaro in matematica, ma insomma il minimo comune denominatore mi hanno insegnato, cioè, non so, a spanne direi che è sempre quel colore giallo a cui insomma un po' di mesi fa venne se ne uscirono, insomma, rivendicando l'espressione a mio avviso, sì, insomma, molto infelice di taxi del mare.
Esattamente, il contrasto all'immigrazione via mare è sempre stata rivendicata anche dai 5 Stelle, insomma, che quei decreti li avevano firmati insieme alla Lega nel precedente governo. Quello che ci si aspettava era un approccio diverso proprio sul soccorso in mare, cioè non c'è nulla in questi decreti che in qualche modo lo favorisca, che favorisca il ripristino di un'attività di soccorso nel Mediterraneo centrale. Vorrei solo dire che adesso, mentre noi stiamo parlando, non c'è neanche una nave di soccorso umanitaria nel Mediterraneo, perché sono state tutte fermate con dei provvedimenti amministrativi. L'approccio è diverso, non si urla più, non si alza più la voce per contrastare il soccorso, lo si fa in maniera, diciamo, amministrativa, sottovoce, ma nei fatti in questo momento ci sono delle persone che lanciano l'SOS senza che nessuno lo raccolga.
Passa anche nel periodo di trattamento nei CPR da 180 a 90 giorni, quindi è stato di fatto dimezzato, poi sono prorogabili anche di ulteriori 30 se lo straniero sia cittadino di un paese con cui l'Italia ha degli accordi bilaterali. Ritorna l'iscrizione anagrafica, insomma, come abbiamo detto, il sistema
sì, era stata bocciata dalla Consulta perché era anticostituzionale, quindi gioco forte.
Quindi l'hanno sì, no, non merito loro, volente o nolente, hanno dovuto farlo. E senti, per quanto, e poi ritorna ovviamente principale il sistema SPRAR, l'hai spiegato bene tu, quindi una rete diffusa, insomma, di gestione che garantisce più gestione, anche mi verrebbe da dire, non so, anche più umanità nella gestione, legandolo a un fenomeno territoriale legato ai comuni, insomma. E tutto questo riguarda il capitolo immigrazione. Delle differenze ci sono, le abbiamo viste, abbiamo visto che insomma parlare di cancellazione è fuori luogo. In realtà viene meno il concetto di sicurezza legato all'immigrazione vera e propria, quindi questo è diverso l'approccio, cioè non il migrante come portatore di insicurezza all'interno della nostra società. In realtà però il capitolo sicurezza rimane saldo in altre frangenti. Si parla di DASPO urbano, addirittura è stata tirata fuori una cosiddetta norma Willy, per così è stata chiamata con poca fantasia dai giornali, sull'inasprimento delle pene per quanto riguarda il reato di violenza e di rissa. Rimane il reato di blocco stradale, con la fantasiosa applicazione di una singola persona che si sdraia per terra per impedire il transito di merci o autoveicoli, insomma, e questo subito la mente, per chi è esperto un po' in queste cose, fa subito alle grandi lotte della logistica che vengono per esempio fatte in alcune zone d'Italia, dove proprio questo sono le forme spesso e volentieri di lotta. Quello che ti chiedo è, tu insomma che queste cose le studi con grande profitto, l'approccio, non, nel senso, non si sono spesi un po', giocati la carta, scusami l'espressione, dell'immigrazione, abbiamo cambiato i decreti, addirittura abbiamo cancellato, abolito i vari tweet, eccetera, eccetera, dell'immigrazione, che era quella più evidente, il pugno nell'occhio rispetto ai decreti precedenti, e però poi nessuno invece li sta interrogando in merito a dei profondi cambiamenti introdotti dai decreti di Salvini sulle nostre libertà di manifestazione, di organizzare un picchetto davanti a una fabbrica o davanti a un'azienda, sul fatto anche di fare delle forme di protesta, ma come mi verrebbe da dire dall'Ottocento in poi è avvenuto, anche diciamo severe, come possono essere quelle di organizzare un blocco stradale, organizzare uno sciopero, cioè su quello c'è, non so, una forma di silenzio che un po' mi inquieta, sono sincero.
Sì, sono d'accordo. Tra l'altro faccio una piccola postilla, sempre capitolo immigrazione. C'è una norma che riguarda la cittadinanza di cui non parla mai nessuno e che era già contenuta nei decreti sicurezza Salvini, che ha aumentato da 2 a 4 anni i tempi di risposta per chi fa domanda di cittadinanza per matrimonio o residenza, quindi persone che vivono qui da più di 10 anni. Il decreto fa un piccolo passo indietro, pone il limite a 3 anni, quindi torna da 4 a 3 senza tornare al pre-Salvini. Questo, diciamo, nelle settimane in cui si è discusso tantissimo del caso Suarez, no? Che stava prendendo questo tipo di cittadinanza, cioè per matrimonio, in pochi giorni per poter firmare il contratto con la Juventus, insomma, è anche un altro aspetto abbastanza interessante, cioè rimane questo ostacolo burocratico, tempi lunghissimi per una pratica che già va avanti da anni e che rimane un ostacolo per chi cerca di farsi riconoscere cittadino italiano. Tutto quello che dicevi è assolutamente vero, l'introduzione di questo nuovo DASPO urbano, un po' sulla scia emotiva di quanto è successo a Colleferro, per prevenire degli episodi di violenza sia all'interno dei locali che nelle immediate vicinanze, sembra un po' appunto giocare di nuovo sul fronte sicurezza per gestire le città. Tutto il capitolo dei blocchi stradali, delle manifestazioni del pensiero che vengono sicuramente diciamo contrastate dalle norme già presenti da decreti Salvini e che nei fatti non vengono modificate in questi nuovi decreti, in qualche modo sì, ostacolano anche la possibilità di manifestare il proprio pensiero, il proprio diniego di poter fare una manifestazione, diciamo, di scendere in piazza, ecco, e poter contrastare norme su cui non siamo d'accordo.
Perché insomma fa parte proprio del concetto stesso di società il fatto che una parte della medesima si trovi in disaccordo ed esprima il suo disaccordo, talvolta storicamente anche in maniera forte, anche in maniera dura, cioè non ci si deve spaventare, capito? In realtà quello che sta avvenendo invece negli ultimi 20 anni, mi verrebbe da dire, da Genova in poi, insomma, vabbè, comunque è quello di appianare totalmente ogni conflitto sociale, in realtà conflitti che ci stanno anche con l'inasprimento dopo la crisi famosa del 2007, eccetera, la crisi economica, così, per delle risposte che non ha saputo dare la politica, avendo paura dunque di una risposta che può essere una risposta della piazza, ma sempre, per carità, sempre democratica, non sto parlando di altre forme di sempre democratica, però all'interno dei meccanismi della democrazia anche risposte forti, e quindi con invece queste ipotesi di reato, queste fattispecie di reato, si vanno, come dire, a precludere la possibilità da parte del cittadino di trovare uno sfogo, trovare un'espressione del proprio malessere, del proprio malcontento, insomma.
Sì, come dicevi tu, anche di tanti lavoratori, perché insomma spesso questo tipo di manifestazioni le abbiamo viste, per esempio, nel settore della logistica, no? Che è un settore molto interessante, dove anche la questione immigrazione c'entra molto, perché spesso si tratta di persone che vengono sfruttate però perché magari si trovano in una posizione più delicata e vulnerabile. Quindi sicuramente, come dici tu, si continua comunque con questo clima, diciamo, di securitario.
E purtroppo i giornali o le radio o le televisioni mainstream su questo aspetto ne parlano poco. Senti, Eleonora, ma una cosa che mi interessava molto dei precedenti decreti era l'approccio a questa cittadinanza, no? Cioè, io te la do, però poi tu ti comporti, a un certo punto un giorno ti comporti male, delinqui, no? Non sei più il bravo cittadino che io ho premiato con la cittadinanza italiana, quindi io te la levo. E c'era, mi ricordo, ha tenuto banco per un po' di giorni questo fatto della cittadinanza che si poteva dare, poi levare, ma insomma che a me sinceramente sembrava assurdo, sembrava un dibattito marziano proprio, lunare, perché cioè, una persona che attraverso un iter a norma di legge riceveva la cittadinanza, poi però per determinati reati che potevano, poi la scelta dei reati era quella più, mi verrebbe da dire, anche più odiosa per la cittadinanza, no? Adesso non me le ricordo nello specifico, scusami, ma insomma mi ricordo che erano reati particolarmente odiosi, quelli che fanno sfogare tutti su Facebook e sui social. Per quei reati, se compiva quei reati, la persona investita dalla cittadinanza se la vedeva levare. Questa cosa poi com'è andata a finire, insomma?
Non è stato modificato con il nuovo decreto immigrazione, c'è ancora la possibilità di revoca per chi commette reati legati al terrorismo, a questioni di terrorismo o sicurezza del paese.
Ah, okay.
Chiaramente questo è un aspetto molto interessante perché molti esperti, molti giuristi parlano di una questione di costituzionalità anche in questo caso, proprio perché a un italiano non si toglie la cittadinanza anche se commettesse questo tipo di reati. Quindi probabilmente prima o poi verrà anche in questo caso sollevata la questione di costituzionalità, però per il momento rimane. Sì, la cittadinanza per merito è prevista dal nostro ordinamento giuridico da tempo. Quello che insomma fa sorridere è il fatto che si voglia concedere la cittadinanza a persone che nate e cresciute qui per merito. Mi ricordo il caso dei ragazzini che salvarono i compagni di classe dal bus in fiamme e ci fu un dibattito se concedere o meno a loro la cittadinanza per merito, perché c'era Salvini, ministro dell'interno. All'inizio cominciarono a uscire delle notizie su un presunto passato oscuro del padre di bambini,
sì.
Cose assurde. Dopodiché secondo me si annusò un po' il polso nel paese, si sentì che la maggior parte delle persone erano d'accordo e quindi alla fine fu concessa a questi due ragazzini la cittadinanza per merito, ma nei fatti si tratta di ragazzini cresciuti qui che sono italiani di fatto, quindi insomma dover compiere un gesto eroico per
avere
riconosciuti è abbastanza, diciamo, strano.
Senti, Eleonora, in definitiva, prima di salutarci, un tuo rimando ovviamente agli ascoltatori, l'ho dato prima, redattore sociale.it, migranti, ecco come il nuovo decreto di immigrazione, modifiche di L. Salvini, di Eleonora Camilli. Prima di lasciarci, complessivamente, non mi piacciono in queste tematiche così complesse ridurre a pagelle, voti, così, però ecco, se ti dovessi chiedere, non il voto, questo no, ma un giudizio, sì, un tuo giudizio complessivo su come il legislatore è andato a intervenire per modificare i precedenti decreti Salvini.
Io penso che tutta la parte relativa all'accoglienza e alla protezione, non abbiamo detto una cosa importante, che sono stati ampliati i casi di permessi che possono essere convertiti in permessi di lavoro e che invece con il precedente decreto erano molto pochi e creavano anche lì un problema di irregolarità sul territorio. Tutta questa parte è molto positiva e mi sento di dire che fa fare un passo avanti anche da un punto di vista legislativo e di tutela dei diritti. Sulle altre parti direi sono molto più cauta nel giudizio perché si poteva fare di più, si poteva evitare appunto di continuare con una visione securitaria e criminalizzante per chi compie determinati atti, le stesse navi civili che cercano di salvare persone in mare.
Eleonora, grazie per la tua analisi, risentiamoci presto in occasione, speriamo che insomma vi siano ulteriori aggiornamenti in materia. Per il momento veramente grazie mille per essere stata qui a Radio Città Aperta.
Grazie a te, ciao.